Pier Giorgio Trevisan, vincitore della borsa di studio Marie Curie, una tra le più prestigiose della Commissione europea. Buongiorno Pier Giorgio. Allora, parlaci innanzitutto di questa borsa di studio.
È un bando che tutti gli anni viene bandito dalla Commissione europea. È una borsa che prevede una fase di, si chiama outgoing, presso un'università straniera, che può essere un'università europea oppure un'università extraeuropea. E poi c'è una fase di rientro in Europa per riportare la conoscenza acquisita durante l'esperienza all'estero.
E quindi, qual è la tua conoscenza acquisita e perché sei venuto? Innanzitutto perché hai vinto la borsa di studio?
Io sto facendo un progetto legato alla dislessia, quindi all'abilità di lettura, quindi a bambini che hanno problemi nella lettura, in particolare nella velocità e nell'accuratezza, bambini che sono almeno una o due deviazioni standard rispetto alla norma nelle capacità di lettura. Quindi io sto studiando le abilità di lettura e sto cercando di capire se esistono delle strategie per migliorare le abilità di lettura dei bambini. Quindi ho scritto un progetto che ha a che fare con la dislessia, che prevede una fase di studio presso un paese in cui si parlasse la lingua inglese, perché ero interessato a capire le differenze tra la lingua italiana e la lingua inglese nell'acquisizione delle capacità di lettura o nelle difficoltà di lettura. Quindi io stavo esplicitamente pensando a un paese di lingua inglese. Alla fine ho scelto l'Australia per diversi motivi, ma diciamo il principale è che la facoltà presso la quale sto lavorando, che è la Faculty of Education, è ottava nelle classifiche mondiali delle facoltà più importanti. Quindi insomma è un'ottima facoltà e di conseguenza ho chiesto di poter venire a lavorare qua.
Qual è la differenza nella dislessia tra l'italiano e l'inglese?
C'è una differenza perché l'italiano e l'inglese sono due lingue diverse, in particolare si dice che l'italiano sia una lingua trasparente, ossia una lingua in cui c'è una corrispondenza precisa e costante tra lettere e suono, quindi la conversione tra grafemi e fonemi, ossia tra lettere e suoni, è sempre la stessa in italiano, non ci sono delle irregolarità, quindi quando i bambini imparano come si pronuncia una lettera e come si pronunciano tutte le lettere dell'alfabeto, fondamentalmente sono abbastanza capaci di leggere, mentre in inglese la situazione è molto diversa perché in inglese si parla di lingua che ha una, in inglese si dice deep orthography, quindi un'ortografia profonda, per cui non c'è invece questa corrispondenza diretta tra grafema e fonema, tant'è che spesso la stessa lettera della lingua inglese può essere pronunciata in maniera molto diversa in base al tipo di parola nella quale è inserita. Pensiamo ad esempio alle parole hate and sight, sono scritte esattamente allo stesso modo, tranne che per la prima lettera, però il suono della parola nel suo complesso è totalmente diverso. Quindi l'inglese è una lingua più difficile per i bambini quando devono imparare a leggere, quindi l'impatto statistico della dislessia è maggiore nella lingua inglese rispetto alla lingua italiana. In lingua italiana siamo intorno tra il 5 e il 10%, mentre in inglese siamo tra il 10 e il 15%. E per me era interessante capire se una certa strategia di cui magari poi vi parlo, che sto provando ad utilizzare nel mio studio, funzionasse anche nella lingua inglese, perché è già stato dimostrato che nella lingua italiana funziona. Volevo capire se questo stesso tipo di allenamento, training cognitivo, potesse funzionare anche nella lingua inglese.
Quando ci si accorge che un bambino dislessico, voglio dire, c'è una differenza fra nell'accorgersi tra un bambino che parla la lingua italiana e uno che parla l'inglese?
Diciamo che tendenzialmente ce ne accorgiamo nel momento in cui il bambino sta imparando a leggere. È chiaro che per un bambino italiano normalmente si parla dei 6-7 anni, per un bambino inglese appena un po' dopo, diciamo tra i 7 e gli 8 anni, proprio perché le due lingue sono diverse, un bambino inglese ci mette un po' di più a imparare a leggere rispetto a un bambino italiano, proprio per le peculiarità della lingua, fondamentalmente, cioè per la differenza tra le due lingue. Però normalmente ci accorgiamo della dislessia nel momento in cui il bambino si trova a scuola tra i banchi e sta iniziando il suo percorso di lettore o futuro lettore.
Come è nata l'idea di questo tuo progetto?
Io per diversi anni ho insegnato anche alle scuole superiori in Italia e ho avuto a che fare con molti bambini dislessici, quindi questo interesse già c'era. Contestualmente collaboravo all'università, ho lavorato all'università, ho fatto le due cose insieme per diversi anni. E in particolare l'idea di questo progetto è nato perché nel 2012-2013, uno degli ultimi anni prima che io partissi per l'Australia, ero stato parte di una squadra italiana che comprendeva tre università, l'Università di Udine, l'Università di Trieste e l'Università di Messina, nella quale stavamo cercando di capire che impatto potessero avere testi di tipo non tradizionale sulle capacità di creare significato, di comprendere, lato semantico fondamentalmente, e da parte dei bambini. bambini. Quindi avevamo lavorato in alcune scuole elementari e in alcune scuole medie durante quel progetto. Mi ero reso conto che alcuni dei testi che stavamo utilizzando, che sono testi non tradizionali, quindi non testi di tipo monomodale, ma di tipo multimodale, quindi testi che mettono insieme più canali semiotici, che potrebbe essere la scrittura tradizionale, ma contestualmente anche l'immagine, il film, la musica, quindi testi multimodali, queste tipologie testuali mi sembravano molto più adatte per bambini dislessici. Cioè mi rendevo conto che mentre li stavamo utilizzando durante questo progetto, i bambini dislessici facevano meno difficoltà rispetto al momento in cui li mettevamo di fronte a testi di tipo tradizionale, quindi monomodale se vogliamo. E quindi ho iniziato a pensare a questa cosa, ho iniziato a pensare a tutti i ragazzi dislessici con cui avevo avuto a che fare nel corso della mia carriera da insegnante di scuola secondaria, e mettendo insieme questi due campi in cui avevo lavorato mi è venuto in mente che sarebbe stato molto interessante scrivere un progetto per capire in che modo determinate tipologie testuali potessero aiutare i bambini dislessici ad imparare meglio o più facilmente o più agevolmente a leggere rispetto ai testi più tradizionali. Quindi poi naturalmente ho iniziato a fare delle ricerche, ho iniziato a incontrare delle persone molto più esperte di me nel settore e ho scritto un progetto che fortunatamente è stato finanziato, di cui non ero assolutamente convinto, perché è un progetto che è molto competitivo, quindi l'ho scritto fondamentalmente perché mi interessava capire quali potessero essere i feedback da parte dei reviewers. I reviewers sono quelli che poi leggono il progetto e danno un voto al progetto, con l'idea di ripresentarlo poi l'anno successivo con i commenti, e invece è andata bene il primo anno e di conseguenza sono arrivato a Sydney.
Sei arrivato a Sydney, hai fatto le tue ricerche, ora sei quasi alla fine. Da questo studio cosa hai tratto?
Beh, diciamo che la cosa positiva è che sono riuscito a replicare i risultati di uno studio italiano che era già stato fatto non da me ma da un'equipe di Padova, la quale equipe aveva dimostrato che allenando, migliorando una funzione cognitiva che si chiama attenzione visiva nei bambini dislessici, quei bambini senza alcun altro trattamento di tipo tradizionale, quindi senza trattamento fonologico, senza logopedista eccetera, in 9 giorni con 90 minuti al giorno di allenamento dell'attenzione visiva riuscivano a leggere molto meglio, in maniera molto più veloce, e riuscivano a migliorare la propria velocità di lettura in 9 giorni quanto normalmente migliora dopo un anno di sviluppo spontaneo. E la cosa interessante e stimolante è che per migliorare l'attenzione visiva si possono usare diverse strategie. Una di queste è utilizzare videogiochi di un certo tipo che hanno determinate caratteristiche multisensoriali, giochi che hanno delle caratteristiche che fanno lavorare diverse componenti cognitive allo stesso momento. E questi videogiochi hanno dimostrato a Padova, hanno migliorato l'attenzione visiva e contestualmente grazie a questo hanno migliorato anche le capacità di lettura. Quello che a me interessava era capire se questa stessa metodica potesse funzionare anche con i bambini che parlano la lingua inglese, proprio perché le due lingue sono diverse. Non solo io, ma c'erano state delle osservazioni allo studio italiano proprio perché alcuni avevano detto sì, ha funzionato con la lingua italiana ma non funzionerà con la lingua inglese perché la lingua inglese ha una deep orthography eccetera eccetera. Quindi ho provato fondamentalmente a replicare il loro studio qui, e i dati che ho raccolto e che sto analizzando assieme a Padova, perché poi i ragazzi di Padova mi hanno comunque coadiuvato, sembrano essere molto positivi in questo senso, nel senso che i bambini che hanno usato questo tipo di training, di allenamento cognitivo, effettivamente sono migliorati nelle loro capacità di lettura dopo 9 giorni di training. Quindi sono assolutamente molto soddisfatto, e adesso naturalmente siamo ancora nella fase di analisi finale dei dati, però le premesse sono tutte buone.
Qui abbiamo la scuola italiana bilingue, quindi i bambini che studiano due lingue allo stesso tempo hanno un vantaggio?
Beh, in generale sì, sul modo di vedere il mondo.
I bambini diciamo che soffrono di dislessia, voglio dire, seguendo questi corsi di allenamento, chiamiamoli così.
Faccio difficoltà a rispondere a questa domanda perché non è stato ancora effettuato, che io sappia quantomeno, alcuno studio sui bambini dislessici bilingue. Sarebbe molto interessante capire se effettivamente i bambini che hanno imparato due lingue allo stesso tempo e che sono diventati dislessici, come hanno sviluppato la loro dislessia e che impatto abbia la dislessia sulle singole lingue che loro parlano. Che io sappia non è ancora stato fatto questo studio, quindi faccio fatica a rispondere a questa domanda, però sarebbe molto interessante.
Hai detto bambini che sono diventati dislessici, quindi ci si diventa dislessici.
No, questo è stato un errore. Diciamo che c'è una componente genetica, non monogenetica ma plurigenetica, nel senso che ci sono più geni che entrano entrano in gioco nella formazione della dislessia, quindi assolutamente è genetica, ma contestualmente c'è anche un componente ambientale, perché è stato dimostrato che bambini che sono stati comunque sottoposti, per esempio, alla lettura da parte dei genitori delle fiabe la sera, eccetera, comunque bambini che sono stati vicino a genitori che erano dei lettori intensivi e che leggevano per loro, hanno comunque una possibilità, una probabilità un po' minore di sviluppare la dislessia rispetto a bambini che sono vicini a genitori che non leggono, per esempio. Quindi c'è una componente genetica assolutamente ed è importante, ma c'è anche una componente ambientale. Però la componente genetica è importante, cioè il cervello del bambino dislessico è fondamentalmente diverso rispetto al cervello del bambino non dislessico. Ci sono delle aree, adesso sarebbe troppo specifico, comunque ci sono delle aree nell'emisfero sinistro in cui fondamentalmente non si attivano nel momento della lettura, come si attivano invece per i lettori, chiamiamoli normodotati. Quindi se io faccio uno scanning cerebrale di un bambino dislessico che sta provando a leggere o di un bambino non dislessico, si attiveranno delle zone nell'emisfero sinistro del bambino non dislessico che invece si attivano in maniera molto più debole nel bambino dislessico. E questi training che stiamo provando a fare in realtà dovrebbero avere proprio questo scopo, ossia cercare di... Il cervello è plastico, lo sappiamo, c'è una plasticità cerebrale, quindi fare in modo che quelle parti del cervello in qualche modo si attivino in maniera maggiore rispetto a quanto si attiverebbero.
Dopo questa ricerca, tu hai parlato di training, quindi si cerca di poter inserire questi training in tutte le scuole?
Non credo sia un discorso di training da inserire all'interno delle scuole. Allora, innanzitutto nessuno di noi dice che, per esempio, un training con un videogioco debba sostituire o possa sostituire una formazione di tipo tradizionale. Quindi comunque i bambini dovrebbero andare dal logopedista e comunque i bambini dovrebbero fare tutto il procedimento attraverso l'apprendimento dei suoni, della conversione da lettera a suono, eccetera. Quindi questo deve assolutamente esserci. Questo normalmente nei bambini dislessici viene fatto con i logopedisti e normalmente viene fatto al di fuori delle scuole. Diciamo che se viene dimostrato, come sembra, che esista e sia importante anche una componente legata appunto all'attenzione visiva, si potrebbe affiancare trattamenti di tipo tradizionali anche una serie di trattamenti legati al miglioramento dell'attenzione visiva. Quando parlo di videogiochi perché sono attività che ai bambini piacciono, ma potremmo utilizzare anche delle altre strategie per migliorare l'attenzione visiva, cioè mettere i bambini davanti allo schermo di un computer a osservare un puntino rosso che si accende, però sarebbe noiosissimo, i bambini probabilmente dopo una o due sedute non vorrebbero più. Mentre con i videogiochi, io addirittura ho lavorato con 40 bambini all'Università di Sydney e non c'è stato neanche un drop out, cioè i programmi che io facevo erano programmi di 11 giorni, quindi 2 ore al giorno per 11 giorni. Normalmente negli esperimenti che vengono fatti qui in Australia c'è una percentuale di drop out intorno a, questo mi è stato detto, tra il 20 e il 30%, quindi tra le 20 e le 30 su 100 persone decidono di abbandonare l'esperimento per diversi motivi, perché si stufano, si annoiano, eccetera. Qui c'è stato il 100% di partecipazione per 11 giorni, per 2 ore al giorno, una cosa meravigliosa, un successo incredibile. Ma perché? Perché loro si divertivano, venivano e giocavano a videogiochi, ovviamente non sapevano che tipo di videogiochi erano, non sapevano che tipo di effetto questi videogiochi avrebbero dovuto fare sulle loro funzioni cognitive, eccetera. Però questo è per dire che potrebbe essere molto interessante affiancare trattamenti tradizionali una serie di determinati minuti al giorno legati per esempio a un gioco, visto che comunque i videogiochi li usano lo stesso. A quel punto facciamo in modo che usino dei videogiochi che possono essere utili per la loro attenzione visiva.
Quindi dei videogiochi specifici?
Ma in realtà sono dei videogiochi specifici, però sono dei videogiochi commerciali che sono stati scelti per alcune peculiarità, alcune caratteristiche. Il videogioco che abbiamo usato noi si chiama Rayman Raving Rabbids ed è un videogioco assolutamente molto comune, commerciale, che si trova nei negozi, che è composto da 90 mini episodi. Quindi noi abbiamo estratto da questi 90 mini episodi una ventina, una trentina di mini episodi, che sono dei mini giochi fondamentalmente di 4-5 minuti l'uno, e che abbiamo scelto in base a caratteristiche peculiari di quei giochi. Per esempio il fatto che facessero in modo che i bambini dovessero impegnarsi molto cognitivamente da molti punti di vista. Tra l'altro usavano la Wii, e la Wii è una console che fa in modo che i bambini giochino stando in piedi e usando tutto il loro corpo, quindi c'è tutta una componente motoria che è importante ed è interessantissima, perché c'erano appunto dei giochi di danza, per esempio, nel quale i bambini dovevano muovere le mani a tempo con la musica, però contestualmente anche a tempo con una serie di personaggi che si muovevano all'interno del gioco. Quindi c'erano tutta una serie di componenti cognitive che venivano attivate allo stesso tempo. il movimento, l'ascolto, la musica, il ritmo. Quindi per 9 giorni loro sono stati sottoposti a questo tipo di allenamento che in qualche modo doveva attivare diverse componenti allo stesso tempo, e in effetti i test che sono stati fatti sia prima che dopo hanno dimostrato che la loro attenzione visiva è molto migliorata, perché noi, oltre a fare test sulle capacità di lettura prima e dopo il training, abbiamo anche misurato l'attenzione visiva, che si misura con una serie di test al computer. E quindi questi bambini, soprattutto quelli che hanno giocato con questi videogiochi, perché poi abbiamo avuto anche un gruppo di bambini che ha giocato con altri videogiochi, il cosiddetto gruppo di controllo, in questo caso un miglioramento dell'attenzione visiva è corrisposta a un miglioramento delle capacità di lettura.
Dopo questa esperienza australiana, che vedo ti ha soddisfatto molto, qual è il prossimo passo?
Adesso rientrerò in Italia, perché il Marie Curie prevede un anno di rientro, nel senso che giustamente la Commissione Europea ci dice: va bene, noi vi diamo la possibilità di andare a lavorare in un'università australiana, però poi vogliamo che riportiate in Europa le conoscenze che avete acquisito, che pubblichiate in Europa, eccetera. Quindi adesso io per un anno continuerò a lavorare su questo progetto, però in Italia. Continuerò a fare degli esperimenti, perché voglio fare un'analisi cross-linguistica tra i dati australiani e i dati italiani all'Università di Udine, e pubblicherò. Da tutto questo è nata anche una collaborazione molto interessante con uno neurolinguista argentino di Buenos Aires, quindi mi piacerebbe andare a Buenos Aires e lavorare nel suo laboratorio per qualche tempo. Cosa che potrebbe succedere in quest'anno in cui tornerò in Italia, quindi potrei trascorrere qualche tempo in Argentina, poi vedremo, non lo so, alla fine dei 12 mesi vediamo che cosa succederà, insomma, che porte si aprono, se si aprono.
Grazie Pier Giorgio, noi ti facciamo i nostri migliori auguri e grazie a te di questa ricerca che stai facendo sulla dislessia.
Grazie molto a voi.